As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
James Bond.
Eccoci qua, siamo live, buonasera, buongiorno, buonanotte a tutti. Sono qui Marco con Omar, che ovviamente è imprescindibile, ma soprattutto con due ospiti d'eccezione anche questa sera. La prima volta che abbiamo due ragazze ospiti contemporaneamente, Daniela Ruggero e Roberta De Toni, entrambi scrittrici, autrici, e poi ne parleremo con calma. Daniela è anche infermiera e appunto questa volta, sul loro suggerimento tra l'altro, abbiamo pensato di trattare la malattia tra medicina e fantascienza in un caso molto specifico, è quello dell'endometriosi, che è una malattia che io devo confessare non sapevo neanche che esistesse nella mia più assoluta e totale ignoranza. Grazie mille, ciao Daniela, ciao Roberta, grazie qui di essere con noi, grazie, saluto tutti,
ciao,
e poi passo la parola a Omar. Allora, nell'ordine, vabbè, Kuhlmann Horoba, che conosciamo tutti chi è, Fabrizio, Marco Taddia, anche lui imprescindibile, Verusca, Claudio Vasi, Giugiu Giarro, Giacco Lanter, Fabrizio già l'abbiamo chiamato, Alessandro Viteto, Tiere Erbe, di nuovo Verusca, eccoci qua tutti questi. Vai, la parola a Omar.
Ok, aspettiamo che rientra Roberta, che ha problemi di... È il bello della diretta.
Sì, scusate, ho avuto un inconveniente.
Allora, in rigoroso ordine alfabetico, okay. Permettetemi di presentare, Daniela Ruggero, una notevole penna della fantascienza fantasy italiano. Tra l'altro poi diciamo che soprattutto nelle sue ultime opere ha molto legato l'argomento principe di questa sera. E mentre invece l'altra nostra gentile ospite di questa qua è Roberta De Tomi, blogger, scrittrice, si può dire anche giornalista, dai Roberta anche.
Sì,
dai. Sì, ecco. Sì.
L'esperienza è quella, il background.
anche lei una notevole penna, non solo fantascientifica, ma molto fantasy. Consiglio a tutti la lettura del suo, come dire, seguito di, diciamo, una sorta di sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie, notevole. Invece Daniele, da quel punto di vista lì, consiglio la lettura dell'ultimo libro, che è eccezionale. Dopo, tra l'altro, citeremo praticamente poi le varie opere dopo, in maniera più dettagliata. Sì. Dunque, ragazze, scusa,
tra l'altro Daniela è anche infermiera, che voglio dire che comunque, allora, onore è comunque. Poi onore maggiore per questo periodo infernale, perché poi effettivamente viene dato per scontato, ma scontato non è. Noi facciamo la vita normale, invece i medici, infermieri e tutti quelli che sono nel sistema sanitario praticamente sono un anno di inferno, insomma. E noi lo diciamo a parole, ma voi lo subite proprio sulla vostra pelle. Quindi immagino che se abbiamo modo anche di approfondire questo tema, per quanto purtroppo. Quindi grazie qui di essere con noi. E allora io comincerei dalla parte della malattia, perché appunto, come dicevo, la mia assoluta e totale ignoranza di questa malattia, non sapevo manco che esistesse. Quindi se cominciate, forse tu Daniele appunto, o Roberta, cominciate a parlare, sì. E fate un po' di woman's planning, nel senso, non il mansplaining, esatto. Che tanto si dà, ma spiegate effettivamente di che si tratta.
Allora, buonasera, buongiorno, insomma, buon tutto a tutti. Io sono appunto Roberta De Tomi e parlo della malattia snocciolando qualche numero. Sappiamo che magari i numeri rendono e non rendono, perché vanno sempre interpretati, magari non riescono anche a rendere veramente la portata della malattia, però parliamo di 176 milioni di donne che nel mondo soffrono di endometriosi. L'endometriosi viene definita una malattia invisibile, in quanto è molto difficile da diagnosticare, ma anche perché viene collegata a una serie di sintomi che a volte vengono confusi. Io parlo anche da diciamo pure paziente, perché 13 anni fa ho subito l'intervento. Si pensava che fosse una ciste rilevata all'altezza dell'ovaia sinistra, poi dalle varie analisi è effettivamente emersa questa malattia, che per me era completamente nuova. E vorrei anche rilevare un caso di cronaca. Allora cominciavo proprio a fare la giornalista, e allora non so se sia stato un po' un caso, sì, a volte la vita è un po' strana, ho conosciuto questa donna che ha subito un danno a livello chirurgico, proprio perché di questa malattia non c'era conoscenza. Poi vabbè, la sua era anche una complicanza legata ai reni, quindi c'è stata un'estensione del danno chirurgico legato poi a una forma molto grave di endometriosi. Io vorrei salutare tra l'altro Stefania Giglioli, che appunto è stata la prima, lei si definì vendina, però in realtà c'è una connotazione legata a un'associazione. E Stefania appunto mi ha proprio raccontato il suo percorso molto doloroso, anche molto difficile. Tra l'altro non è riuscita neanche a seguire un percorso di causa legale, perché gliel'avevano proprio sconsigliato. Quindi anche una persona con delle problematiche, non poteva lavorare, aveva subito un danno fisico molto rilevante. E lei appunto mi ha illustrato tante cose dell'endometriosi, laddove i medici erano ancora un po' incerti. Per evitare il recidivo mi era stata prescritta, e tuttora la sto assumendo, la pillola, quindi per indurre nel corpo una forma di gravidanza. Adesso io non sono ovviamente un medico e quindi non ho la precisione, e il fatto comunque che in questo modo l'endometriosi restava, diciamo così, ferma. Ecco, poi comunque ci sono varie forme, varie manifestazioni, e Daniela mi saprà dire meglio, saprà raccontare meglio e illustrare meglio gli aspetti più tecnici, perché ovviamente io parlo un po' più da profana. E quindi appunto il mio incontro con l'endometriosi è stato effettivamente molto particolare, molto complicato, e io mi ritengo abbastanza fortunata perché sono riusciti comunque a risolvere parzialmente il problema. Poi lancio anche qualche suggestione, perché dalle varie visite è sempre stato rilevato il fatto che attraverso il parto, comunque una gravidanza sarebbe stata un po' la chiave della soluzione del tutto. Ecco, già Daniela mi dice di no. E tutte le volte.
E invece che... non è.
Esatto. Allora, infatti, poi dopo, quando ci siamo frequentate, quando ci siamo confrontate, sono emerse altre cose un pochino più diverse. Perché tutte le volte che facevo la visita annuale mi dicevano: ma lei ha mai pensato di fare un figlio per risolvere il problema dell'endometriosi? E qui, insomma, vorrei lanciare un attimo la questione a Daniela, lanciandole anche un po' quella che è la casistica, e anche per capire di che cosa si tratta in modo un po' più specifico.
Allora, grazie, grazie. L'endometriosi colpisce una donna su 10 in età fertile, in età che varia dai 12 ai 54-60 anni. Le donne affette da endometriosi hanno una vita che inizia con dei dolori mestruali che sono diversi, sono dolorosi. Il dolore diventa sempre più forte, sempre più intenso, lacerante in alcuni casi, in base allo stadio. E quindi diventa talmente forte che diventa incompatibile con la vita. Per poter lavorare, per poter studiare, bisogna assumere una dose continua di antidolorifici, che alla fine vanno anche un po' a cozzare, no? Contro magari una giovane donna che vuole laurearsi, che vuole andare in palestra, che vuole correre, che vuole vivere, ecco. E il fatto di avere figli non si cura l'endometriosi con i figli, perché l'endometriosi causa in moltissimi casi infertilità, e quindi tu i figli non li puoi avere. Questa è la prima cosa che ti fa male, no? Perché essere donna non vuol dire essere mamma, ok? Ma lo scelgo io di non essere mamma. Quando è qualcosa di esterno che lo sceglie, allora fa più male, diventa anche una sorta di dolore vissuto quasi come punizione, e di colpa, no? In una, passate il termine, società in cui le donne partoriscono, in cui la pancia è meravigliosa, e invece la nostra pancia diventa una tortura, no? Diventa la causa del non vivere, e quindi si arriva anche a provare qualsiasi tipo di terapia, che in alcuni casi la semplice cura, che non è cura, ma utilizzare dei prodotti progestini ci può aiutare, invece ad altre no, perché l'endometriosi non è solo una patologia che colpisce l'utero. E per precisione, l'endometriosi che colpisce l'interno dell'utero si chiama adenomiosi, ma colpisce anche l'esterno.
Spiega bene che cos'è, perché effettivamente, cioè, ripeto, io non sapevo proprio di che cosa si parlasse.
Certo, quindi... hai ragione. Allora, il tessuto intrauterino si chiama endometrio. L'endometrio è un tessuto deciduo che si ricostituisce ogni 28 giorni, e quando si sfalda cade e le donne hanno le mestruazioni. Questo tessuto deve vivere dentro l'utero. Quando questo tessuto vive all'esterno dell'utero non va bene, perché? Perché lui agisce in base a degli stimoli ormonali, e questi stimoli ormonali fanno sì che questo tessuto, queste cellule che vanno ad albergarsi in altre zone del corpo, che sono, per esempio, nel mio caso sono state la vescica, l'intestino, il retto, il sigma, il fegato, il peritoneo, e quando si hanno le mestruazioni si mestrua da tutte le parti in cui si ha l'endometriosi, quindi è una cosa dolorosissima. Adesso io ci sorrido, ma è una risatina isterica, mi ricordo del dolore. E non c'è cura, e quindi non è possibile curarla, si può e si deve seguire, è consigliabile seguire una dieta particolare, che sono dei consigli, insomma, che si dà, la dà anche l'Associazione Italiana per l'Endometriosi, insomma.
Sono cellule che, simili alla metastasi, quindi si vanno a porre in vari organi del corpo umano,
esatto.
Crescono e quindi si comportano come fosse tessuto uterino, quindi poi quando c'è questo segnale ormonale,
esatto.
sanguina da tutte le parti, quindi con tutto il disastro che...
Esatto, si forma un'infiammazione cronica dei tessuti,
esatto.
Infiammazione causa dolore, il dolore causa sofferenza,
sì,
la
perché
sofferenza
poi sì, esatto.
Sì. E oltretutto non, mi spiegavate nel fuori onda che è molto difficile diagnosticarlo,
esatto.
Cioè nel caso vostro ci è voluto moltissimo prima che poi fosse fatta la diagnosi esatta.
Nel mio caso ci sono voluti 15 anni, sì.
15 anni, signora mia, che sarà mai, immagino.
È stato terribile perché nei primi anni mi è stato detto che era un'adolescente che non accettava di essere una femmina e che quando avrei avuto dei figli non sarei stata in grado di averli perché non sopportavo il dolore. Dopodiché mi è stato detto che soffrivo d'ansia, prendi il Lexotan, vai dallo psicologo, insomma era tutto tranne che endometriosi. Io continuavo a dire e che mi sembrava di avere dei coltelli piantati nella pancia. E ormai non riuscivo più a frequentare neanche l'università perché avevo male prima, avevo male durante, avevo male dopo. E dopodiché mi è stata fatta una laparoscopia esplorativa che invece è diventata una laparotomia a scopo di emostatico perché ne avevo ovunque e quindi è stata disseminata ancora di più fin quando non ha colpito organi vitali come appunto l'intestino e la vescica.
Disseminata perché cioè quando ti hanno aperto hanno sparso ancora di più le cellule, intendi dire?
Sì, però è quando si fa una laparotomia a scopo emostatico è per salvarti la vita, quindi insomma non si può far altro che cercare la meno peggio, insomma, la meno peggio.
No, perché appunto l'altro problema che mi spiegavate è che come spesso si fa nel mondo maschile, a parte appunto si tende a sottovalutare, a parte noi quando abbiamo raffreddore alla fine del mondo, questo perché soffriamo di più proprio. Questo,
ho 37 di febbre.
E si tende a sottovalutare, è tutto mentale, è tutta una cosa.
37!
Quindi questo oltretutto rende ancora più difficile la diagnosi, tra l'altro fatto con l'aggravante del non avere la malafede, perché c'è anche, cito al volo, questo gaslight che è gaslighting è diventato il termine tipico in cui uno tende a sottovalutare vari eventi, non necessariamente femminili ma anche il Black Lives Matter e così via. Tra l'altro, se vi capita, recuperate i film. Ce n'è uno inglese degli anni 37, poi è stato rifatto negli anni 40 con Ingrid Bergman. E apro una parentesi, voglio vedere se riconoscete la ragazza che sta qui negli anni 40. Dopodiché, però, appunto, questo
è la signora in giallo.
Esatto.
È Angelica
Lansbury.
Sì.
Angela Lansbury.
Angela Lansbury a 15 anni che faceva
Jessica,
che faceva appunto, la vedete qui tra le note, ecco c'è Verusca che dice giustamente
ha ragione,
link. Quindi se avete il link intanto mandatelo e poi lo mettiamo tra le note e poi lo leggiamo a voce perché come sapete questo, oltre che sul canale YouTube, viene poi riproposto sul podcast Fantascientificast e quindi se lo diamo in audio.
È l'Associazione Italiana per l'Endometriosi, è facilmente raggiungibile. APE ONLUS oppure l'Associazione Italiana per l'Endometriosi. Lasciamo i link, sì, certamente.
Ora la cerco e la metto, E nel frattempo, quindi dopodiché una volta fatta la diagnosi mi dicevate che non c'è cura però.
No. No, c'è recidiva però.
Sì, esatto. Ma c'è l'ape.
Domanda per tutte e due, ma cure neanche a livello sperimentale?
Sì. No, non c'è nessuna cura. Si pensava che facendo l'isterectomia... asportare l'utero e a volte anche l'amniesectomia, quindi le ovaie,
assumere appunto dei progestinici per
c'è Roberta in delay,
a quanto pare no.
Mm-hmm.
Niente, c'è un ritardo. Comunque non c'è cura. Questo...
No, non c'è cura. Si pensava, insomma, che l'isterectomia, come dicevo, e la miastectomia potesse essere utile, invece no.
Scusate, Roby, ti sentiamo, è un leggero ritardo.
Sì, leggero per modo di dire, ma comunque... Sì.
Ah, ok.
Sera purtroppo è così. Senta? È il bello,
Roby,
della diretta.
Prova a uscire e rientrare nella...
Sì, esatto.
Esatto. Aspetta, chiudi la finestra. E poi...
Ah, l'unica cosa è quello, devo rientrare. Arrivo. Sì.
Nel frattempo però approfittiamo, per modo di dire, che non c'è Roberta, ma perché tu in qualche maniera, per esorcizzare questa malattia, in qualche maniera l'hai curata nei tuoi racconti di fantascienza, Daniela.
Sì, ho scritto diversi generi letterari. Nettunia e Nexium arrivano più avanti nella mia vita, quando ho deciso di parlare di donne e di parlare della forza delle donne. Attraverso un racconto, una biologia distopica, quella che vediamo nella cover Amber, il generale dell'esercito di Nettunia. Nettunia è un mondo meraviglioso che nasce in un post-apocalittico, insomma, in cui tutto è perfetto, e ho trattato questo tema pensando a come sarebbe stata la vita senza dolore. E in questo mondo post-apocalittico non esiste il dolore, non esiste la morte, non esiste la malattia, non esiste la sofferenza. Ed è tutto talmente bello e talmente perfetto che nessuno apre davvero gli occhi per vedere che cosa lo circonda. Perché un mondo senza dolore è un mondo in cui le emozioni sono vissute a metà, il dolore fa parte della nostra vita. E in questo mondo i figli non vengono generati, tra virgolette, dal ventre materno, ma vengono creati in laboratorio da geni purificati, perché poi una macchina DNA analizza il DNA della popolazione e diciamo dà i figli a delle famiglie che vengono costruite tramite DNA, insomma, quindi non esiste l'amore, quindi neanche la sofferenza di innamorarsi e essere respinti. In Nettunia si parla di figli dati senza essere stati concepiti, e Amber, che è il generale, dice i nostri 10, sono 10 uomini e una donna che sottomettono il mondo, riescono a togliere alle madri il diritto di essere madri, no? Ma i nostri avi, e si riferisce a noi, erano madri prima ancora di poterli concepire i figli, perché non c'è bisogno di accoglierli nel ventre, noi amiamo i nostri bambini perché le immaginiamo, li aspettiamo talmente tanto che quando ci sono qualcosa di... scusate,
l'abbraccio
è una cosa meravigliosa, meravigliosa. E quindi io ho avuto il miracolo, nonostante mi avessero detto che non potevo averne, di averlo, e Simone, che letteralmente significa dono inaspettato di Dio, è venuto, mi ha scelto come mamma, e quindi mi ha dato la forza di scrivere Nettunia e poi Nexium, e di raccontare come le donne ce la fanno sempre, ma siamo mamme comunque. Possiamo essere mamme anche dei nostri nipoti, possiamo essere mamme del mondo, possiamo dare amore anche se questa malattia ci impedisce di avere un figlio, quando lo si desidera, perché di nuovo le donne non sono donne se sono mamme, attenzione, siamo donne a prescindere, possiamo essere mutilate al seno o mutilate all'interno del nostro corpo, questa è una malattia che non vi fa vedere le nostre mutilazioni, ma sono tante. Sono molte, e questa è la forza di una donna che, come potete vedere, fa esplodere un mondo di bugie per dare agli esseri umani il diritto di essere liberi, perché il motto di Nettunia è: siamo nati liberi e moriremo liberi, e noi siamo libere anche se soffriamo, anche se questa malattia a volte ci dà dei colpi duri, ma noi ci rialziamo perché non abbiamo paura.
Beh, appunto, non devi mai far arrabbiare una donna, perché poi ti fa sapere la città, insomma. Sia le nostre ascoltatrici in chat, che sono anche in gruppo, eccetera, fanno tutte parte di quella classe che non devi neanche lontanamente pensare né di fare mansplaining o di trattarle come inferiori, perché per citare Mario Brea, ancora sta piangendo dalle botte che prendi. Comunque è molto interessante, perché appunto in questi tuoi libri tu cerchi di trasporre in maniera fantascientifica la malattia, il fatto appunto di un mondo che apparentemente senza malattie, che poi quello tra l'altro potrebbe essere letto come il mondo maschile, che non è che è senza malattie, ma che tende innanzitutto a non sapere tutta la parte del ciclo, le mestruazioni, il dolore del parto, eccetera, che sarà mai, ma, o addirittura nasconderlo come in gaslighting, però lì era fatto con cattiveria, nasconderlo come dire sì, ma è nella tua testa, se tu che sei donna esageri perché
esatto,
siete fatte così, e se ne sta uscendo a molta fatica. E tra l'altro c'è da dire che spesso alcuni percorsi che vengono presentati soprattutto dal mondo anglosassone e statunitense a me non è che convincono molto, perché in realtà tendono a esagerare nella direzione opposta, cioè appunto casi di femminismo estremo e così via, che in realtà, però questo è il mio sbagliato e modestissimo avviso, non fanno molto per favorire la causa appunto di una completa parità dei sessi. Come scrittrice, ecco, infatti, chiedo a tutte e due, come scrittrici e autrici, voi avete avuto problemi essendo donne, ma che vuoi fare pure la scrittrice di fantascienza, ma dai, non cioè, siete state discriminate in virtù appunto del fatto di essere donne, sia per la fantascienza che in generale come autrici?
Dunque, io sono la prima donna che vince il Cassiopea. Per 20 anni il Cassiopea, il premio nazionale per la fantascienza, è sempre stato vinto da uomini. Invece una
che
donna.
Più nome Cassiopea, insomma.
E invece, guarda un po', una donna scrive un distopico in cui le donne sono le protagoniste, gli uomini sono i co-protagonisti, e vince il trofeo nazionale con la fantascienza. No, discriminata no. Anche perché onestamente non ci avrei nemmeno fatto caso, anche fosse non me ne sarei accorta, nel senso che io vado dritta come un treno quando scrivo, e quindi è un po'.
Ma Daniela, te vai dritta come un treno a prescindere.
Sì, esatto. Ma Daniela, il fatto di scrivere per te è diventata proprio un'occasione anche per combattere la malattia, quindi è stato proprio anche un modo per elaborare, per riuscire a superare anche certi dolori, perché comunque la creatività aiuta anche a livello psicologico. Non ci sono molti studi in merito, però tu come ti sei trovata con la creatività e che cosa ti ha dato la creatività?
Io ho iniziato a scrivere senza anche perché è scritto nella dedica, quindi chi vuole leggerlo lo sa, ho scritto la mia prima dark saga, dark fantasy, dopo aver perso un figlio, la mia Nicole, e mi ha aiutato a sopravvivere a una cosa del genere, anche perché l'endometriosi poi te lo dà ma te lo toglie anche, e quindi fa anche questo l'endometriosi. E quindi mi ha aiutato a esorcizzare il dolore, sì. Credo che ognuno poi debba trovare il suo modo di sopravvivere, no? Al dolore, il dolore che è fisico, il dolore che è psicologico. Quindi ho iniziato a scrivere proprio, passatemi il termine brutto, vomitando il dolore all'interno di quelle pagine, e utilizzando anche un dark fantasy duro, usando dei demoni, quindi parlando anche di problemi proprio affettivi, parlando di disturbi alimentari, tutte queste cose qui, di dolore, utilizzando demoni che potevano darmi la possibilità di non avere filtri, no? Perché il male è assoluto. E poi sono andata avanti col dark romance, per parlare sempre di donne che subiscono e che devono avere la forza di rialzarsi, e poi finalmente, eccolo, Broken. In Broken abbiamo una ragazzina, che però poi si rialza, ecco. Quello che ho avuto, la cosa diciamo, importante nella mia vita sicuramente è stato l'uomo che mi ha scelta, e quel povero santo che subisce i miei sbalzi ormonali da praticamente una vita, e in tutti i miei romanzi c'è sempre un'unione, no? Siamo nati per amare. E io credo fortemente che l'amore, che sia passionale, che sia, noi anche bisticciamo e noi ci sbattiamo le porte, poi ci riabbracciamo, poi non ci parliamo, però siamo insieme e come due spezzati, come in questa cover, riusciamo sempre a ricucirci, ad andare avanti. Sì, quindi è così.
Beh, quindi molto personale come temi, molto sentiti, quindi appunto sono fortemente consigliati in generale a chi è amante della fantascienza e soprattutto per questo tema della malattia, che non è il tema dell'epidemia, perché appunto spesso, cioè nella fantascienza il tema principale è il virus, lo zombie e il vampiro, pure se si era citato prima, cioè si tende alla pandemia, a parte che appunto metà delle cose di pandemia sono state spazzate via dalla realtà di quest'anno, e che appunto immagino che voi stiate vedendo un po' sulla vostra pelle anche quello, e appunto il tema della medicina nella fantascienza è di solito un sottoinsieme, appunto gli scrittori tendono più a prediligere il caso della pandemia, però c'è anche il caso dell'utopia, come appunto nel tuo lavoro. Io poi appunto quando avevo fatto avevo preso un po' di testi, possiamo citare questa antologia, una dei vari Big Book of Science Fiction, che appunto sono vari autori, Philip Dick, Wells e così via, un'antologia di racconti brevi, però
c'è
appunto
il Gotta qui, eh?
C'è proprio il Gotha
della fantascienza,
sono tutti i Gotha, appunto. Ho detto male io, è tutto il Gotha della fantascienza, sì. Ognuno di questi c'è anche aggiornato, ci sono anche vari saggi, tra l'altro, vediamo se riesco a metterli, eccoli qua. C'è questo saggio, Jay Storer, per chi interessa, lo citiamo spesso perché sono vari saggi di vari temi che vengono toccati nella fantascienza, appunto in questo caso è Disease and Medicine in Science Fiction and Fantasy, e quindi anche qui c'è tutta una lista di lavori che vengono trattati, e c'è anche, in realtà fanno la review di quest'altro libro da questa accattivantissima copertina, No Cure for the Future, Nessuna Cura per il Futuro, appunto malattia e medicina in science fiction e fantasy. Anche qui è una serie di saggi, si trova su Amazon, in realtà costa l'ira di Dio, insomma, per chi è interessato ci sono anche degli estratti, ma cosa, tipo 100, perché sono questi saggi molto tecnici, chiaramente.
Sì. Sono interessanti, però.
Sì, perché appunto sono quegli argomenti che spesso non vengono toccati di meno rispetto al virus che spazza via la pandemia.
Sì, poi c'è sempre il virus collegato allo zombismo, comunque quello è inevitabile.
Io invece ho voluto parlare anche di eugenetica e di scienza e di ingegneria, perché mi ha aiutato un ingegnere a costruire il mondo di Nexium e di Nettunia, l'ingegnere Francesca Landi, un ingegnere biomedico. E abbiamo parlato della fibra di carbonio, che è poi la fibra che viene utilizzata per formare l'esoscheletro che permette non so se avete mai visto l'esoscheletro che viene usato per alcuni anche medici, qui a Torino abbiamo degli esempi dei medici paraplegici che con l'esoscheletro in carbonio si alzano, sì, e possono operare. E ci sono diversi dispositivi medici che vengono fatti con questa fibra di carbonio, quindi io l'ho incentrato insomma su qualcosa che mastico meglio rispetto agli zombie o cose così, forse mi veniva meglio inventarmi qualcosa di più inerente a quello che vivo quotidianamente, ecco. E quindi qui ho voluto proprio parlare di quello che è poi la nostra ricerca, fin quando non si spinge al limite, e quale sarebbe il limite, però cosa siamo disposti a fare per ottenere la salute, cosa siamo disposti a fare per smettere di soffrire, a cosa possiamo rinunciare, fino a dove possiamo spingerci per curare una persona che amiamo che è malata? Cosa faremo in realtà? Qualsiasi cosa?
Infatti, tra i vari temi c'è, bisogna citare, se riesco a trovarlo, Never Let Me Go, di un autore giapponese, dove sta, eccolo qua, Ishiguro Kazuo, che vediamo se riesco a mettere online, che immagino c'è anche il film trattato da... non riesco a metterlo, va a capire perché... scusate, share screen, abbiate pazienza. Appunto, in quel caso sono dei cloni, cioè l'idea è che... l'umanità sviluppa la possibilità di clonare gli umani, però non sono umani, non hanno un'anima, cioè in realtà sono umani a tutti gli effetti, hanno un'anima a tutti gli effetti, ma vengono usati come parte di ricambio.
Perdonami Marco, c'è da citare, siccome devo fare la quota un pochino cazzara nell'ambito della trasmissione, c'è da citare un famosissimo anime che era Daltanius, ti ricordi?
Bello.
Che c'era tutta la revenge, la rivincita dei cloni che venivano utilizzati per... Tanto tutti gli effetti era un anime veramente tosto quello, devo dire la verità, adesso pensandoci sopra, con tematiche mica da ridere. Ma poi tra l'altro una cosa che è interessante da citare è che per esempio il famoso, uno dei capisaldi della fantascienza cinematografica che è Blade Runner è stato ispirato da, perché ricordiamo che il romanzo Blade Runner non esiste sostanzialmente, è stata dopo fatta una novelization post uscita del film, però Blade Runner era il titolo di un praticamente romanzo di fantascienza di circa 15 anni precedente all'uscita del film, che trattava di dottori. I Blade Runner erano queste sorte di dottori che nel futuro accorrevano a fare, diciamo, interventi d'urgenza. E, tanto il racconto è un libricino, veramente lo consiglio. Si trova tranquillamente in ebook, in formato però ovviamente in lingua originale, perché in italiano non è stato tradotto.
Dream of Electric Sheep di Dick è l'idea da cui è tratto.
Esatto, però il titolo Blade Runner praticamente è stato tratto da questo.
Ah, il titolo
del film. La storia. Dopo è uscita la novelization che ovviamente si intitolava Blade Runner, giustamente. A parte che il titolo del libro era Blade Runner tutto attaccato, non era Blade Spazio Runner.
Di questo libro.
Intanto
tu cerca tra i commenti, volevo citare quello di scrittori uniti CSU, che appunto dice: gli autrici sono l'anima portante della letteratura, soprattutto quella
emergente. Grazie.
Un saluto.
Grazie. Ciao.
E poi Verusca dobbiamo citare, che appunto riporta sul gaslight, si può parlare appunto di Rosemary's Baby, che becca la prima moglie, Mephisto Walzer, che però mi manca completamente. Poi sempre tra i cloni c'è The Island, ci sono anche dei pare che ci siano dei film apocrifi di Guerre Stellari che trattavano i cloni, ma io non so bene di che cosa.
Molto.
Molto apocrifi e comunque
allora il romanzo Blade Runner è di Alan Hay Nourse praticamente e comunque c'è dopo nelle show note metto praticamente una breve recensione che avevo fatto sul blog in cui c'è anche una sorta di fra parentesi di bibliografia consigliata proprio sulla diciamo fantascienza fra virgolette medica.
Sì, poi nelle note mettiamo anche come chiedeva Verusca, come avete detto a voi, i vari link.
Comunque è uscito in Italia, perdonatemi, refuso, chiedo scusa, è uscito nel 1981, edito per Urania la 876, che Medi Corriere si intitolava. Come il titolo originale italiano.
Tra i vari altri romanzi citiamo anche questo di Compton, che è la Continuous Catherine Moffernow, che in realtà è al contrario, cioè parla di questa, la protagonista è l'unica che si ammala di tumore in un mondo appunto utopistico in cui nessuno si ammala più e quindi poi diventa l'eccezione, tutti la studiano perché appunto è l'unica che poi in qualche maniera lui manifesta la malattia, quindi
sì.
Appunto sono dei sottoinsiemi della branca più facile, perché il virus è facile, no? C'è la pandemia, spazza via l'umanità e riscrivo tutto da zero. Invece trattare la malattia singola oppure della singola persona può essere anche più complicato. Tra l'altro io volevo chiedere a Daniela, che è una domanda molto classica, però insomma l'ha fatta, come fa, cioè dove trovi il tempo per scrivere? Perché
la vita,
ecco.
Itinerante praticamente.
Scrittrice itinerante.
Prima anche quando facevo la fila dal medico, adesso dal medico non si può più andare, mi sono bruciata quelle ore per in attesa di una ricetta. E quando vado a lavorare, all'andata e ritorno, io scrivo. Oppure sabato mattina, sì, pullman.
No, perché sul pullman c'è anche la motion sickness, cioè quello io non riuscirei né a leggere, meno che mai a scrivere.
Beh, ma sì, ma vabbè, ma ormai di necessità vi è tu.
Cioè, rispetto.
E poi io sabato mattina, domenica mattina, prima era più facile, ma più triste, adesso è più difficile, ma più allegro, ho il bambino che mi saltella addosso. Mio figlio ha 7 anni.
Ah beh, quindi già comincia a essere...
Sì, sì, e quindi... Però anche a lui piace scrivere, quindi adesso forse riusciamo anche a trovare una soluzione. Lui scrive solo di dinosauri.
Che bello!
Lui scrive di dinosauri, disegna dinosauri, scrive storie di dinosauri e mi dice sempre: mamma, troviamo una casa editrice. Sì, amore, adesso sistemiamo i racconti e troviamo una casa editrice.
Il dinosauro è un tema un po' abusato, bisogna vedere un po' come proporre.
Lui insomma, ma lui vuole fare l'addestratore di velociraptor per ora, quindi lavoretta facile.
Mica, esatto,
è un lavoro di nicchia, dai.
Meno male che non è possibile, perché mamma muore.
Allora, su Mephisto Walzer, Verusca dice che è un libro scoperto da poco, tipo Rosemary's Baby, ma sull'aspetto satanista. Scritto dal punto di vista di lei, da un uomo ma credibile, a dimostrazione,
certo,
che la
brava non ha sesso. Non ha sesso, certo.
E poi cita però Zimmer Bradley, che dice che scriveva mentre scriveva a scuola, però anche se Zimmer Bradley...
Di necessità, virtù. Sul pullman,
no,
così.
Abbiamo parlato di recente, insomma negli ultimi anni sono venuti fuori un po' di lati oscuri dell'autrice, appunto, che la figlia ha detto, insomma, era stata molestata sia da lei, dagli amici di lei, insomma, è una brutta storia, un po' tipo alla Boris, non comica come quella di Boris, ma abbastanza drammatica. Però questo di nuovo nulla toglie all'autrice, toglie molto alla persona, ma insomma non...
Che comunque Zimmer Bradley ha trattato molte tematiche femminili, diciamo, femministe, quindi...
Allora, io non menate, però tutti quei libri là della Compagnia della Spada, eccetera, quella donna del fallo, l'ho letto tutto.
Darkover?
Era una palla. No, Darkover è bellissima, erano proprio quelli.
Ok.
Menate pure, li trovavo molto più noiosi. La Signora delle Tempeste, secondo me, è il migliore sulla
storia. È molto bella, sì, sicuramente.
Però non era troppo. L'ho letto pure a 15 anni, quindi voglio dire, c'ho pure una scusante in più. Però tutta la Compagnia della Spada, sì, sì, bello, però menato.
Ah, quella è un po' più pesantina, in effetti, quindi. Però sì, una domanda... Le Nebbie di Avalon è interessante per la componente arturiana. Ecco.
Quella è la trasposizione femminile di tutta la saga arturiana. No, ma esatto. Lei come scrittrice era eccellenza, però... Berusca dice che continuano ad esserci prove, però la figlia l'ha denunciata, cioè la denuncia era morta, era seguito di più, ma lei è morta due anni fa. Vabbè, c'è una
storia. Non ti può...
Vabbè, comunque.
Dire... Non c'è una condanna, non possiamo dire niente, quindi.
No, poi condanna non ci sarà, perché
esatto.
Comunque nulla toglie la bici, che tutta la descrizione del mondo psionico, di come costruiscono queste torri. Veramente magistrale, uno deve sempre separare i due.
Una domanda per tutte e due le ragazze, ovviamente poi magari partiamo da Roberta, poi magari se si vuole ricollegare Daniela, o viceversa.
Sì,
ritornando all'endometriosi praticamente, dicevamo che sostanzialmente è una malattia, se volete, di recente diagnosticabilità, In passato, sì, come veniva interpretata, o quantomeno, cioè,
adesso, fatto... ok, posso dire qualcosa? Che comunque tutto si collegava al ciclo mestruale, quindi tutto veniva minimizzato con la tesi del classico dolore mestruale, magari legato ai primi giorni, al primo giorno. Io ricordo benissimo che il primo giorno stavo talmente male che rigettavo, avevo dei dolori assurdi, molto molto forti, quindi andavo di analgesici per risolvere tutto, avevo bisogno magari di dormire quelle 4-5 ore, poi mi riprendevo lentamente e intanto il ciclo si avviava, quindi era tutto collegato all'andamento naturale delle cose, secondo molti, considerando che poi al ciclo mestruale si lega anche il discorso della disforia, quindi tutti quegli sbalzi ormonali, quegli sbalzi ormonali che sono legati agli ormoni. E quindi insomma c'è un po', c'è sempre stato un po' un mettere da parte il problema, finché poi non ci sono state anche delle indagini più scientifiche che hanno riportato e ricondotto a una letteratura un po' più strutturata. Ovviamente è sempre stato molto collegato a un discorso di tabù, a un discorso forse anche di una cultura che minimizzava il problema. Poi lentamente ovviamente la scienza ha fatto il suo corso, per fortuna la medicina ha studiato meglio il problema. Passo la parola a Daniela, che magari può aggiungere qualcosa di un po' più strutturato. Sono meno detta ai lavori.
Ma, insomma, si parlava di isterismo, no? Le donne le esatto, famose donne isteriche, le famose Freud, donne che col ciclo non possono toccare le piante, se no le piante muoiono.
Questa no, è quella radicata. No, Marco, è radicata.
Sì, vedete, sono meravigliose le donne che col ciclo, anche è una questione, adesso non voglio offendere nessuno, una questione di impurità, no?
Perdonami Daniela, c'erano anche arrivando dal Trentino, praticamente, in certi vinicoltori le donne sottomesse non le facevano andare in cantina, perché sennò facevano andare male l'annata.
Perché si sa, quando uno ha le mestruazioni, con la potenza delle mani, esatto, fa andare a male la botte e il vino che c'è dentro.
L'ho sempre fatto,
Sì, io adesso io non ho più il ciclo, quindi sono felicemente in menopausa indotta, come dire. L'unica cosa che mi pesa è l'aumento di peso, ma forse per il resto credo di essere una delle donne che è contenta di avere le caldane, perché vuol dire non avere il ciclo, perché non avere dolore, e quindi va bene così, pazienza.
Tra l'altro mi spiegavi che è asincrono, cioè poi il segnale ormonale non è che poi si scatena contemporaneamente,
no,
va via via, quindi fondamentalmente non ha mai termine.
Non ha mai fine, no, dipende poi da dove sono le isole, quindi non ha mai fine, e quindi è una questione, diventa poi anche snervante, e poi anche il nostro corpo che cambia, no? Adesso io stasera sono di buon umore e rido, domani quando mi sveglio se ho la pancia gonfia, che sembro incinta di 6 mesi, ma invece l'endometriosi, sarò così arrabbiata che probabilmente mio marito mi lascerà in camera e farà finta di non avermi sentito, ecco, perché ha imparato a sopravvivere. E il nostro corpo cambia, come dicevo, le mutilazioni sono interne, non si vedono, ma ci sono e causano problemi. E asincrono sì, perché c'è una risposta delle cellule endometriali che sono posizionate all'interno del corpo, che però non dicono va bene, l'utero oggi è il giorno 1, mestruiamo, no, sono infami. Oggi mestruo io e la faccio soffrire, domani mestrua tu e la fai soffrire, dopodomani lascia che prende fiato, pensa che sia finita e poi tac e ti do la botta finale. E questo è un po' l'endometriosi, no? Ci sono 4 stadi di endometriosi, insomma non tutte le donne che sono affette da endometriosi, grazie a Dio, hanno questi danni. L'endometriosi si suddivide in 4 stadi in base a come è infiltrata, e quindi...
Mamma mia, deve essere una cosa...
Da questo punto di vista mi ritengo fortunata, perché direi di essere al primo stadio, quanto comunque mi hanno preso in tempo e con la pillola riesco comunque a mantenere una condizione ottimale, anche sul fronte del dolore, che questo insomma ogni tanto si fa sentire, però tutto sommato io adesso la faccio anche vedere, assumo questa che non si vedrà, però si chiama Claira, adesso non si vede proprio, sì, questo è quello che mi è stato dato, pensato per scritto a livello medico. Questo tra l'altro è su tutto il ciclo, quindi non devo fare sosta, ma continuo ininterrottamente ad assumere la pillola.
Perché essenzialmente, se si riesce a inibire il segnale appunto di mestruazione, almeno si riesce in qualche maniera a evitare il dolore legato alla perdita di sangue. Però la crescita,
sì, meno.
Mi spiegavate, sì. No? Cioè, queste cellule non sono cancerogene, però si diffondono e si espandono come fossero.
Nello stesso modo, esatto.
Sì. La dinamica è quella.
Sì. C'è sempre Verusca che cita di donne a cui hanno dovuto asportare parti dell'intestino a causa di diagnosi, esatto. Perché appunto la diagnosi tardiva.
Sì, esatto, a me hanno asportato 20 centimetri di intestino.
Io ho sentito di casi di altre donne a cui appunto è stato asportato parte dell'intestino, infatti.
Sì, posso testimoniare, esatto. Che è questo. Il 15% delle donne affette da endometriosi al quarto stadio ha avuto l'asportazione del sigma e del retto, alcune anche parti più alte e vivono con l'astomia, che è terribile.
Ma la causa è come il tumore, cioè non si sa perché. Sì. C'è
sono stati effettuati diversi studi su questo, l'Associazione Italiana per l'Endometriosi è attiva in questo senso anche come supporto per le donne. E sono state fatte diverse ipotesi, sono state fatte diverse ipotesi sia a livello genetico, proprio di foglietti embrionali e di migrazione delle cellule nei tessuti durante la formazione dell'embrione e poi successivamente nel feto, e si è parlato di mestruazione retrograda, si è parlato dell'influenza che hanno i pesticidi e le sostanze, sì. Alcune sostanze sulla malattia, però fondamentalmente si sa che è una malattia che causa fortissimi dolori, che è una malattia invalidante, che non è solo ciclo, che io ho tanta voglia di lavorare, ho tanta voglia di star bene e quindi continuo a lavorare e cerco di stare bene, ma per stare bene ho rinunciato a una parte della mia femminilità, ecco, in questo senso. E a cosa siamo disposti, come dicevo prima, a cosa siamo disposti a rinunciare? Io ho rinunciato a una parte della mia femminilità, ma la mia vita non era più vita, e col cesareo purtroppo le cose sono peggiorate, perché non è vero che col parto migliorano, anzi, perché c'è una migrazione di cellule, quindi queste attecchiscono, e partorirei altre 100 volte mio figlio, se questo è il...
Marco, c'è Verusca che dice di spiegare meglio il collegamento tra il sanguinamento esterno e il danno agli organi, perché effettivamente...
Sì, ok, allora, grazie per la domanda, quando si forma questa endometriosi si possono vedere è come se fossero delle macchie grandi o piccoline, perché poi non c'entra quanto sia grande la macchia, ok? E la vedi molto più scura su un esame istologico. Ed è come se fosse un tessuto endometriale, che è il tessuto intrauterino, che è, come dicevamo prima, il tessuto deciduo che fa sì che si abbiano le mestruazioni, insomma quello che diventa, che si gonfia di sangue in tutto il periodo di 28 giorni e che poi decide, cade e si riforma. Questo tessuto, riformandosi all'esterno, che cosa fa? Fa sì che si abbia una perdita di sangue anche all'esterno dell'utero, il nostro corpo non è progettato per questo. Che cosa accade? Accade che si formano quelle che si chiamano aderenze, si forma una malattia infiammatoria cronica. Le aderenze che cosa possono fare? Possono incollare materialmente proprio, incollare l'intestino, il retto alla vagina e all'utero. E questo causa necrosi, che vuol dire morte intestinale. E quando la vagina e l'utero si incollano, il ciclo mestruale diventa, e quindi anche, perdonate, il semplice andare in bagno, ecco, non so come dirlo, in termini meno, meno, ecco, diventa un martirio, cioè ci sono delle donne che svengono quando vanno in bagno, perché è talmente tutto incollato che non, gli organi non sono più distaccati come devono essere fatti, insomma, come sono stati creati dai nostri foglietti embrionali, e quindi si forma questa infiammazione cronica che via via causa strozzamento anche dell'intestino, evolvono intestinali, a volte le anse intestinali girano malamente intorno alle tube uterine, quindi ci sono anche le necrosi delle tube, e quando l'endometriosi attacca la vescica causa sanguinamenti vescicali e anche problemi proprio nella minzione. Ci sono forme di endometriosi, le più comuni, come dicevo, sono queste extrauterine, insomma sulle ovaie si formano queste cisti che non permettono al follicolo di maturare nel modo corretto. All'interno dell'utero esiste una forma di endometriosi che si chiama adenomiosi, tradotto proprio in termini molto semplici, è come se tu avessi del cuoio dentro l'utero e quindi non riuscirai mai ad avere un figlio, perché non è possibile che ci sia l'annidamento embrionale. E invece negli organi esterni il problema è che tu mestrui, e quindi quando tu hai un'isola di endometriosi sui polmoni, mestrui dai polmoni, questi hanno dei problemi sempre più importanti a livello infiammatorio, fin quando nei casi più gravi purtroppo vengono asportate anche parti dei lobi polmonari, parte dei lobi del fegato. Ci sono purtroppo anche casi di endometriosi che colpiscono i gangli spinali, ci sono donne affette che sono paraplegiche e che vivono con i neurostimolatori sacrali.
Ma questa cosa, questa malattia, tu citavi le possibili ipotesi sulle cause, è raccontata oppure si evidenzia che c'era anche nell'antichità, oppure sta aumentando col mondo moderno, oppure in antichità semplicemente eravate voi che eravate pazze, quindi non si sa l'evidenza, cioè come si sta evolvendo nel tempo, se sta peggiorando o sempre stata così?
È necessario avere degli strumenti diagnostici, anche solo per fare una visita ginecologica, una strumentazione diagnostica importante di un certo livello per riuscire a vederla, perché l'endometriosi, le isole si possono vedere solo con una risonanza magnetica col mezzo di contrasto, e talvolta si nascondono, quindi si vedono solo con una laparoscopia esplorativa, che sono i tre buchini nella pancia. Sì. Il problema è che questa la presenza di aderenze nella pancia causa anche sanguinamenti importanti, e durante queste laparoscopie si possono avere dei sanguinamenti anche molto gravi, ecco. Sì, forse si c'erano anche nell'antichità, probabilmente le nostre mamme hanno avuto l'endometriosi, ma non
sì, appunto, erano, magari insomma, dicono morivi e basta, oppure non avevi.
Mi veniva un volvolo intestinale, morivi, boh, è morta e sì, basta. Cioè,
perché comunque richiede una strumentazione molto specifica, non è qualcosa che puoi rilevare. Non a caso, persino i medici anche più preparati, io avevo un ginecologo molto bravo, ha impiegato del tempo per capire quello che era. Esatto. Quindi occorre una strumentazione adeguata, gli antichi non sarebbero riusciti a rilevarla probabilmente. Probabilmente c'era, però non ci sono evidenze scientifiche in tal senso.
Sì, sicuramente c'era e non è... Però... Poi con l'andare degli anni peggiora, quindi insomma ci sono molte teorie, ma è anche di recente il parlarne, non è da molti anni che se ne parla, e quindi...
Tra l'altro voi avete detto che la percentuale è elevatissima, tipo il 10%.
Una su 10, una donna su 10.
No. Quindi ma anche la...
Fermo tenuto conto anche che, come diceva Marco, io ho appreso da Roberta l'esistenza di questa malattia, perché sinceramente è anche una malattia di cui sinceramente non se ne parla neanche.
No, è solo ciclo. E comunque questo...
E anche di quello, non è che poi se ne va.
No, è la scelta.
È ancora tabù. È ancora tabù. Nel 2020 siamo ancora fermi a delle credenze, assolutamente...
Scusate, battuta, d'altronde citando South Park, come posso fidarmi di una persona che sanguina per 5 giorni e non muore? Per cui non...
infatti. E quelli che hanno l'endometriosi sanguinano per più di 5 giorni, è ovunque.
Infatti non è che devi fidarti, ne devi aver paura, perché appunto una persona che sanguina per 5 giorni e non muore, devi stare attento.
Anzi, se poi ne abbiamo gli esempi qui sotto, sai...
In realtà siamo immortali, ma...
È vero.
Comunque, appunto, la tolleranza al dolore è tutta un'altra. Secondo me noi non potremo, grazie al cielo, mai capire effettivamente cosa siamo trovate.
Marco, ritorno, 37 di febbre. Cioè, sei...
Sì, no, ma che scherzi. Anche io qui c'ho un doloretto. C'è sempre...
Verusca.
Sono di origine ormonale.
È vero. Casa della denoma epatico femminile fosse causata dai corsetti, che pure lì, un'altra imposizione solo di recente...
Vero. Si è scoperto che è di origine ormonale.
È di origine ormonale, sì. È vero.
Comunque... Poi sicuramente un certo tipo di abbigliamento non aiuta e non agevola. Ad esempio, sono sempre sconsigliati gli abbigliamenti troppo stretti, perché creano poi costrizione all'utero, a tutto quello che... Parlo poi della moda di anni fa, e ci dicevano sempre: non mettetevi cose troppo strette, perché non va bene per appunto i vari apparati. Effettivamente c'è una veridicità in questo, però poi le concause sono ormonali, ovviamente.
Vabbè, io gonfio come una palla, non mi posso mettere una roba stretta.
Ma anch'io.
Anche noi, però non ci abbiamo ancora
tanto, lo diciamo.
Poi te la birra. No,
scherzo. Esatto, non ci abbiamo neanche
quello, la cosa. Quello che vorrei dire è solo che non dobbiamo avere paura. Se abbiamo dolore e ci sembra che non sia un dolore normale, io ci tengo e vi chiedo scusa se dico questa cosa, magari... No, non dobbiamo vergognarci, e se il nostro ginecologo ci dice che è solo ciclo, forse lui non ha la strumentazione adatta. Siamo tante, non siamo sole, e continuiamo a indagare, perché la diagnosi tardiva è una delle cause peggiori dei danni, e quindi non è solo ciclo, non è che perché sei una donna e hai le mestruazioni devi essere Capitan Marvel, che è una gran gnocca, e io ci metterei la firma, però cioè, non è così, nessuno deve vergognarsi, non è che perché sei una debole e non sopporti il dolore, perché io faccio un'iniezione su di me, quando me la fanno e tremo perché ho paura, e invece quando sono entrata in travaglio per mio figlio, io ero in travaglio e pensavo di avere la mia solita colica alla pancia. Non c'entra niente questo, non dobbiamo avere paura, chiediamo aiuto, non fermiamoci alla prima, indaghiamo ancora, e dobbiamo farlo per noi stesse.
Anche perché appunto mi spiegavi che non c'è una vera e propria cura, però se uno comincia a prendere la pillola, comunque a curarsi, rallenta l'incedere della malattia, quindi prima viene fatta la diagnosi, prima si riesce a...
Cioè, più talvolta, si riesce a... talvolta non è necessaria neanche la terapia ormonale, quindi se la prendiamo stadio, è meglio.
Bene. Dovremmo tornarci sicuramente, perché comunque è un argomento doloroso ma affascinante, perché comunque non se ne parla. Noi, io e Omar, siamo due... Toni, però appunto non credo che sia così diffusa la conoscenza di questo tipo di malattie.
Sì, ma poi considera che quando io ho scritto l'articolo intervistando Stefania, appunto la donna che aveva avuto tutte le problematiche legate all'endometriosi, correva il 2007, tipo metà del 2007, e io sono stata la prima giornalista a parlare di endometriosi a livello locale, ma se ne parlava pochissimo anche a livello nazionale, e tra l'altro hanno cominciato a parlarne un po' su Rai, così, giusto accennandone, probabilmente di rimbalzo a questa mia notizia, quindi insomma ho dato un piccolo contributo, e spero insomma sia stato un po' positivo a far conoscere la malattia a livello locale. Ho partecipato anche a qualche convegno
organizzato dal locale. È più nota come diagnosi, cioè è più semplice la diagnosi che voi sappiate, no? Lo stesso,
non tantissimo, che... forse saranno un pochino più avanti, ma non di tanto, ecco, neanche troppo.
D'altronde, ripeto, è solo ciclo.
Sì, ma infatti siete voi che siete
c'è quel problema.
Siamo ma no, beh, un pochino tanto normali, voglio dire.
Se scriviamo. Già il nome che.
Insomma, non c'è solo il dolore, vero? Non sia quello che è importante, noi non siamo endometriosi, noi siamo donne.
Ah beh, quello certo, non è che se la, quello vale per tutto, il malato non è la malattia.
Esatto,
la
malattia, però purtroppo talvolta si tende poi a
identificare.
Perché io sono malata e non posso, invece io
colpevolizzare,
posso.
Colpevolizzare certo, il malato, sì. Questa è una cosa sì, che
anche
si sta
perché
vedendo.
In Italia questa malattia non è ancora riconosciuta, sono riconosciuti i danni quando i danni sono ingenti.
Quando mai sei al punto di non ritorno praticamente.
Sì, devi essere sulla sedia a rotelle con un neurostimolatore perché ti diano la... l'invalidità, cioè noi non abbiamo diritto di stare a casa perché hai il ciclo, è solo ciclo e non importa che tu ti attacchi ai muri e prendi delle compresse che gli altri esatto. Assumono e stanno a letto, cioè parliamo di oppiacei come antidolorifici, non sto parlando di occhi, ok, sto parlando di oppiacei.
Infatti Stefania aveva questo problema che era talmente avanzato lo stadio della malattia che lei non poteva lavorare, non vedeva alcun riconoscimento, non poteva avere accesso ad alcuna forma di invalidità, lei non poteva fare niente e per fortuna aveva il marito che la sosteneva, la famiglia, però poi parliamo, ripeto, del 2017, quindi c'era ancora un lungo percorso di riconoscimento che vabbè, a lungo andare.
Che poi sono santi questi uomini, io il mio bambino che dice papà mi sa che mamma ha mal di pancia oggi,
poverino.
Poverino, ha ragione purtroppo, perché poi è vero che con queste terapie ormonali si blocca il ciclo, ma il dolore non è che passa.
Magari mettiamo anche il link di questo articolo, Roberta, poi me lo mandi, lo mettiamo tra
devo i cercare perché è un po' sommerso tra le varie carte.
Vabbè, ma tanto insomma, il bello dell'online okay. È che essendo asincrono. Va bene, siamo in chiusura, magari volevo citare il commento di Tiera su riguardo a Marion Zimmer Bryan, anche la mia webcam, cioè, vedete, sì, lo scritto della figlia a un certo punto deviava pesantemente, appunto, che si scagliava contro la madre sull'omofobico e si scagliava contro la persona a cui Marion Zimmer Bryan aveva lasciato la gestione della sua eredità. Tra l'altro credo che questa persona poi abbia messo una borsa di studio, comunque abbia dedicato parte dei fondi per non curare, per aver cura o comunque per gestire i figli e le figlie di quelli che poi sono stati abusati. Però insomma lì è una storia un po' da capire, ma ripeto, non toglie nulla all'autrice, però
chiaro, certo.
Certo, ma chiaro.
È chiaro che insomma poi uno cerca, cioè, è sempre curioso dei retroscena degli autori, perché comunque anche lì lei scriveva molte cose appunto a carattere femminista, perché era una forte femminista negli anni 60 in America, dove appunto il discorso stava appena avendo gli inizi, quindi insomma è comunque va contestualizzato, e però è utile per capire il percorso narrativo, un po' come questi appunto i lavori di Daniela. È chiaro che come tu ci hai fatto proprio, non solo ci hai raccontato ma ci hai fatto sentire, risentono fortemente delle tue esperienze.
Vero, sì.
Che poi è la cosa più bella, perché è chiaro che se uno riesce a trasporre o comunque a mettere su carta i sentimenti positivi e negativi, il dolore e lo struggle, la fatica che uno fa per andare avanti tutti i giorni, magari in chiave fantascientifica come avete fatto tu e anche Roberta, perché poi un giorno dovremo fare una puntata sui tuoi iscritti, è molto bello perché si riesce si sente, insomma, se è un di più che si aggiunge alla storia e dà una stratificazione ulteriore. Vabbè, abbiamo passato l'ora. Ultimi commenti, Omar? Spiega, fai un po' di mansplaining. Vediamo se c'è da coraggio.
No,
dove trovo il cadavere.
Davanti, sai. No, e cosa aggiungere d'altro? Cioè.
Senti di libero, ma senti
no,
di libero.
No, ma no, no.
Ti sono delle domande.
Prema come una foglia.
Domande. No,
più che altro io quello che posso provare è l'ammirazione, cioè non è retorica, è proprio l'ammirazione di vedere come reagite davanti a una cosa del genere, che sinceramente la media di noi maschietti se fosse nei vostri panni praticamente sarebbe, è la reazione, vedo, secondo me è un discorso proprio di come dire che più la malattia vi toglie, più voi ci mettete del vostro praticamente, anche raddoppiando il tutto. E, non so, cioè, sono sinceramente in crisi, guarda Marco, davvero.
Beh, ottimo, ne sei uscito con recentemente. Daniele e Roberta, ultimi commenti.
Io vi ringrazio perché parlare di questo è liberatorio. In realtà a volte sono anche molto molto arrabbiata, quindi anche terapeutico. A volte mi arrabbio. Ma quando mi arrabbio moltissimo ammazzo qualcuno nei romanzi. Un uomo di solito.
Lactarsi.
Daniele, è per quello che non ti abbiamo mai neanche su Fantascientificast intervistato dal vivo. Da sempre.
Quindi grazie per questa opportunità.
Grazie a voi. Appunto, metteremo nei link i vari link all'associazione e così via. Poi magari se volete per caso contattare Daniela Roberta indirettamente,
certo,
scrivete a noi e poi noi poi vediamo insomma come fare. Però appunto è importante, a parte la parte fantascientifica, avendo toccato una malattia così debilitante, che si possa per quanto possibile spargere il più possibile l'informazione. Salutiamo tutti, salutiamo anche
grazie.
Stefano e Santella,
grazie. Sono tanti,
così
grazie
via.
A tutti
e vi riavremo sicuramente in una delle prossime puntate. Di nuovo, grazie mille.
Ciao.
E buona serata. Ciao. E buona settimana. Ciao.
Ciao.
Fantascientifica, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun trivolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
James Bond.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.